è stato bravissimo. Ecco, credo che abbia stimolato anche la nostra riflessione, i nostri pensieri. Ecco, se volete adesso, quando sentiamo di avere un minimo macinato tutto questo, possiamo anche dire, condividere, no? Quello che ha suscitato, quello che ci è rimasto nel cuore. Magari sono più domande che risposte. Non so. Il nostro caro amico ci ha sempre detto: l'importante è farsi delle domande, non occorre avere sempre le risposte. Era Don Gianni. E credo che questo sia tanto vero, ecco, nella nostra vita. Se volete, ecco, condividiamo. Magari rompo il ghiaccio io, intanto che realmente queste sono proprio due domande, no? Una è su quella frase di Eva: ho acquistato un uomo dal Signore che non avevo mai proprio considerato, non ci avevo mai fatto caso a questa frase particolare, insomma, perché è una frase da donna che nessuna mamma, credo, no, abbia mai detto, avendo un figlio, un figlio sempre un dono. Però mi ha fatto pensare, al di là appunto del marmismo, no, sul quale sono solo, di cui parlava Don Manuel, no, nel senso che non ha bisogno di commenti, a quante volte invece nella mia vita, anche in buona fede, anche con dei rapporti che mi sembrano belli con le persone, no? Ma quante volte ho pensato o inconsciamente ho sentito che era mia quella persona, perché l'avevo conquistata? E questa riflessione, insomma, mi fa pensare che forse invece nei rapporti non c'è niente di mio, ecco. E questo è un rischio, insomma, un peccato nel quale posso cadere. E l'altra invece domanda che mi sono fatta sull'assassinio, no? In quante situazioni della vita, magari sempre in buona fede, ho negato o ho fatto finta di non avere un rapporto di fratellanza, no? Quelle diapositive, quella diapositiva con tutte quelle immagini, no? Di persone che sì, io so che ci sono, ma davvero sono miei fratelli? Ecco, questa è una domanda che mi è venuta, e quindi, e di conseguenza, quanti ne ho uccisi? Non materialmente, no? Ma quanti? Queste sono le mie.
La mia riflessione invece è su questa frase: tu hai ucciso me o io ho ucciso te. Penso che questa frase, io personalmente, mi stimola a riflettere che nei rapporti conflittuali nessuno vince, nel senso che tutti, cioè c'è sempre, ognuno rimane ucciso, una parte, ognuno rimane una propria parte ucciso. Quando ci sono queste rivendicazioni, a tutti i livelli, ecco, non c'è mai un vincitore, e questo perché ci dovrebbe far riflettere molto, cominciando sia nei rapporti tra di noi e poi andando avanti proprio nei rapporti anche più estesi.
La cosa più bella che mi fa riflettere è il fatto proprio dell'inizio della fratellanza dall'Antico Testamento, e poi la visione della fratellanza invece che Cristo, è come se riannodasse i fili e dicesse che la fratellanza non è solo questo, no? E la fratellanza si può vivere in una maniera totalmente diversa. E rilancia poi dicendo che i fratelli non sono solo figli generati dalle stesse persone, ma sono ancora di più, quindi ognuno di noi è fratello dell'altro. Quindi, questo è il mio.
il professore mi ha mandato un altro. Ciao
Emanuele. Ciao.
Allora, io le due pratiche le ricordo benissimo.
È un male questo.
Tu hai sempre detto, non c'è sempre più, Dio per noi è un progetto, Dio. Allora, la mia domanda è questa qua, ma nel progetto di Dio, quando c'è l'omicidio, no, di Caino su Abele, ma adesso, magari la mia domanda è posta male, però non è citato come una scusante per pulire Caino, perché se sappiamo che Dio conosce profondamente l'animo e il cuore di noi uomini. Cioè, la mia non è, può essere una domanda molto provocatoria, ma perché?
Ti rispondo subito, perché magari possiamo dire così: nel progetto di Dio non c'era sicuramente l'omicidio di Abele. Questo non fa parte del progetto di Dio, anzi, la prima volta che Dio va a cercare Caino gli impone proprio l'alternativa, cioè un'ira che ti fa guardare in basso, c'è un peccato che è accovacciato alla soglia della tua casa, ma tu non sei obbligato ad aprirgli la porta di casa. Se lo fai, non è un progetto scritto in chissà quale libro, è una tua scelta di libertà e non è una scelta che Dio condivide da questo punto di vista. Quindi il rimprovero che Dio poi farà a Caino è un rimprovero autentico, perché il progetto di Dio su Caino non è che Caino diventasse un sicario. Quando ha scelto questo, gli ricorda che cosa ha scelto, ma gli dice anche: io comunque non ti lascerò in balia del tuo rimorso, in balia della tua ira, in balia del tuo senso di colpa, ma cerco di riannodare i fili un po' compromessi della tua esistenza.
Ma il mio giudizio è un po' terribile, perché io sono rimasto ancora a Eva e ad Adamo. Ma mi dico, cos'è cambiato da allora? La nostra società moderna. Se ancora tutte queste cose esistono ancora attualmente, anche la nostra società moderna. Non pensiamo a Afghanistan o altre cose. Queste cose basilari, cos'è cambiato? Cosa abbiamo imparato? Cosa riusciamo a capire noi da questo brano? E come siamo migliorati? Che uno che dice, vabbè, io faccio il mio meglio, faccio il più possibile, va bene. Però è sufficiente questo per crescere una società, amare il fratello, cioè che non ci siano guerre tra di noi uomini. Mi trovo in confusione in questo, perché per me non è cambiato niente da allora. Siamo ancora a quello stato lì.
Della presentazione che hai fatto mi è piaciuto molto questo Pinocchio senza figli, e effettivamente anch'io tante volte ho bisogno di essere senza figli, e per come sono fatto, per come sono stato cresciuto, perché penso che ognuno di noi poi nella vita e nel vivere quotidianamente e nella possibilità di allacciare delle relazioni, tutto questo dipende un po' da, così, dalla sua infanzia, da come i genitori, i miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti, da quello che ho capito da quel matrimonio, come nonno, come padre. E tutto questo Pinocchio senza figli un po' mi sono anche rivisto in alcuni momenti. Bisogno di essere partecipe in prima persona, e quante volte questa mancanza di figli, questa idea di felicità poi si scontra con una realtà. E la realtà qual è? La realtà è che se non hai dei figli, che possono essere anche figli morali, secondo me, figli di uomo, ma figli che ti vengono poi anche dal percorso di fede, di un cammino, e diventa, come è stato sottolineato da qualcuno, in questa nostra società diventa pericoloso delle volte, diventa quasi impossibile ad allacciare delle relazioni di fratellanza. Ecco che allora, cioè io dico delle volte, penso, mi ha fatto riflettere sia quello che ha detto Romano, ma sia anche da quella risoluzione che è fatta, penso che effettivamente dobbiamo anche stare attenti, ecco, dobbiamo essere vigili perché la volontà di essere noi stessi senza nessun filo alcune volte ci porta non a creare fratellanza ma a creare dei muri. Ecco, allora penso che anche questo momento di condivisione questa sera sia importante perché ci si rende conto che solo confrontandoci, diciamo, possiamo realizzare, possiamo metterci quei fili che ci permettono poi di creare delle relazioni.
Io volevo riallacciarmi un po' a quello che diceva Fausto prima e anche alcune cose appunto che ha appena detto Loris. Penso proprio che i passi avanti l'essere umano molto pochi, ecco, ne ha fatti, ma se lo guardiamo da questo punto di vista, probabilmente anche fra 50.000 anni cadremo sempre nelle stesse cose, avremo sempre gli stessi difetti, avremo sempre gli stessi problemi, perché fa parte appunto di ciascuno di noi, fa parte davvero dell'essere umano cadere un po' sempre nelle stesse cose, affrontare sempre quelle stesse cadute che riguardano soprattutto la sfera personale, la sfera relazionale, riguardano l'invidia, riguardano la gelosia, e davvero ce le porteremo dietro, penso sempre, perché appunto la Genesi questo ce l'ha insegnato molto bene, quindi i nostri primogenitori, ecco, ce l'avevano insita questa cosa qua e ce la porteremo dietro sempre. Però a questo punto abbiamo diverse scelte. La prima, innanzitutto, avere coscienza delle nostre cadute, quindi secondo me davvero capire dove effettivamente siamo noi che magari qualche volta uccidiamo, quando noi siamo noi che magari veniamo uccisi, avere questo sguardo, ecco, su ciò che davvero insomma noi facciamo, ma senza giudicarci, perché come diceva prima Don Manuel, probabilmente il giudice è solo uno, e se anche noi ci facciamo il giudice di noi stessi è un cortocircuito. Questo non vuol dire che dobbiamo accettarci con rassegnazione e dire siamo fatti così e buonanotte, amen e fine, assolutamente no. Qua si apre il secondo scenario, sapere che nella consapevolezza della nostra caduta, nella consapevolezza del nostro uccidere, nella consapevolezza del fatto che abbiamo tutti delle catene, probabilmente sono sempre quelle che ci tiriamo dietro, ci tireremo dietro per tutta la vita, lì c'è il Signore, c'è davvero il Signore che ci dona la possibilità di vederle in un modo diverso, di leggerle in un modo diverso, di far sì che se magari su 10 uccisioni, la volta dopo magari ne facciamo 8, la volta dopo ancora magari ne facciamo 7, qualcuno ne faremo sempre, per carità. Però davvero lì ci mette una mano il Signore, quindi passare dalla rassegnazione, da quel peso di dire dove noi siamo peccatori, noi li cadiamo, noi facciamo fatica, e compagnia bella, a dire, aspetta, però lì il Signore davvero ci può mettere del suo, è lì che il Signore lavora, e allora lì anche Caino può avere un'altra possibilità, anche Pietro che ha rinnegato il Signore, anche lui, dopo sappiamo bene tutti, ecco come è andato a finire. Quindi lo scenario più bello secondo me è proprio questo, insomma, sapere che siamo persone con tutti i difetti del mondo, che cadiamo quotidianamente, probabilmente sempre nelle stesse cose, questo davvero non viverlo, secondo me, con rassegnazione, ma cercare sempre quella strada per cui il Signore può intervenire un po' nella nostra vita, che può essere anche attraverso chi ci sta vicino, chi ci sta intorno, avendo ovviamente la consapevolezza che probabilmente il giorno dopo capiremo ancora quella cosa lì, però questo ci può aiutare, magari, può anche essere questo un segnino del Signore nella nostra vita, a farci tenere un po' le antenne alzate, per dire guarda io so che lì, delle volte magari faccio fatica, sto un po' più attento. Davvero, se ci sentiamo quei peccatori salvati, credenti dal Signore, allora probabilmente qualcosa piano piano insomma, riusciremo ad alleggerire con il nostro cuore.
Io vorrei tornare un attimo su quello che quella specie di metafora che prima immagini di Pinocchio ci hanno dato, no? Come diceva adesso Francesco. Allora, c'erano le ballerine legate dai figli e mentre invece Pinocchio, che era un tonomasio, il capriccioso, cocciuto, che non ascolta i consigli di nessuno, che va dritto per la sua strada, che invece di figli non ne ha. E allora io pensavo questo, le ballerine avevano bisogno dei figli per ballare, per stare in piedi. Il cocciuto della favola, no, era libero, libero di scegliere. Di scegliere nella sua portata, cioè rimanere fermo nella sua disobbedienza praticamente continua. Ecco, io i figli li immagino come qualche cosa che qualcuno ci lancia. È chiaro che il filo più importante è quello di Dio, ma ci sono anche i figli che i nostri fratelli ci lanciano, che non per Dio. Per forza devono essere fratelli di sangue. Ma abbiamo tutti avuto chi ci ha lanciato un filo e se siamo riusciti ad agganciarlo e a tirarci su, forse abbiamo imparato a ballare bene come le ballerine. Quindi questo non è il filo solo che ci lega e che ci costringe, ma c'è il filo che ci salva. Questo dobbiamo agganciare, questa è la nostra volta, fossimo proprio molto bravi, molto più obbedienti di Pinocchio, potremmo lanciare la nostra volta al fine. Ecco, questo ci rende fratelli, accettare il filo che ci viene lanciato e poi ovviamente poter lanciare un filo a chi ne ha bisogno in un momento magari particolare.
Questa nota vicenda di Caino e Abele emergono un po' come sottolineava Don Manuel, questi due sentimenti che abitano il nostro cuore in tante situazioni possono emergere appunto la rabbia e l'invidia. Ecco, a volte siamo portati magari a stigmatizzarle come due emozioni negative, come due cose che non dovrebbero esserci nella nostra vita, nel nostro cuore. Credo invece che il racconto biblico ci aiuti a comprendere che ci sono, che fanno parte di noi, che non possiamo pretendere di eliminarle o di prenderle a calci, di buttarle fuori dalla nostra vita. Tutto sta nel poi decidere come gestire queste cose. La rabbia in sé non è una cosa negativa, può essere anche una grande forza dentro di noi se trasformata, se convertite in una forza per andare incontro all'altro. Così anche l'invidia può essere trasformata in un'opportunità per rendervi conto delle cose buone che ci sono nella nostra vita. Ecco, credo che la nostra vita sia un lungo cammino, che non finisce mai, di tentativo di trasformare anche queste forze che ci sono dentro di noi, perché diventino da qualcosa di distruttivo a qualcosa di costruttivo. E questo non siamo capaci di farlo soltanto con i nostri sforzi, credo, certo un po' il nostro impegno ci vuole, ma occorre anche l'aiuto di Dio, quindi se alimentiamo questi nostri sentimenti che proviamo a volte nei confronti degli altri davanti a Dio, credo che ci possa aiutare progressivamente a trasformarle, a convertirle in risorse positive che possono essere usate per costruire anziché per distruggere.
Due cose. Una della presentazione che mi ha colpito nella favola di Pinocchio, di fatto, e di Mangia Fuoco, è un po' questo senso che hai il filo. Il filo può essere qualcosa di positivo, qualcosa di negativo. Se lo guardiamo dalla parte di Mangia Fuoco, è ciò che gli permette di dominare sull'altro, di chiedere ai figli di fare fare e ora più di quello che vuole lui. E allora mi è venuto anche alle domande che prima hanno posto come personaggio il quale mi sento, devo dire che qualche volta nelle mie relazioni forse sono stato un po' mangia fuoco, nel senso che se penso al rapporto con i figli in particolare o a volte con qualche persona, forse c'è questo rischio. Dall'altra parte, il filo, come qualcuno di voi ha detto, in realtà è segno e simbolo invece di un legame. È qualcosa, come diceva prima Monica, che magari il fratello una sorta di lancia, lo accogli, entri in relazione con lui e ti incammini insieme. Altra cosa ancora è l'assenza totale di figli, ciò che aveva Pinocchio. Pinocchio aveva non avere nessun legame, a fare quello che istintivamente gli viene di fare, per cui anche lo vediamo sgambettare, a un certo punto le sue gambe si incrociano, non riesce neanche a fare i movimenti giusti. Per cui la prima cosa è proprio come domanda: che tipi di legami io ho da una parte con Dio e che tipi di legami io ho con le persone. L'altro invece è legato a un atteggiamento che sempre mi colpisce e che in tante occasioni ho sentito commentare, che questa sera anche Romano ci ha chiamato al testo che ci ha proposto, è questo atteggiamento di non guardare negli occhi d'altro, di non guardare davanti Dio, trino alla testa bassa, guarda basso, e una nostra amica che per tanti anni ci ha aiutato nei cammini di formazione dei fidanzati, proprio in questo salone, per tanti anni ha ripetuto: la relazione tra due persone che intendono sposarsi, che poi mantengono una relazione nel matrimonio, si vede se c'è, se tra i due c'è la capacità di guardarsi negli occhi, di stare alla stessa altezza. Questo vuol dire avere rispetto, avere una relazione con l'altro, non avere timori o paura. Ed è quello che anche succede a Caino, che uno di fatto non aveva questa relazione si interrompe. Per cui quando noi guardiamo a basso, nei confronti di chi ci sta vicino, piuttosto che con il rapporto nostro con Dio, quello è il momento in cui si interrompe la relazione d'amore.
Grazie. Penso di poter concludere, perché ci eravamo detti anche di darci un'ora, insomma, abbastanza corta, è un orario abbastanza corto. E ecco, concludo ringraziando tutti, ormai l'ho già fatto, ma soprattutto voi che così
noi tutti insieme, insomma, ci siamo messi in gioco in questa serata. Ecco, credo, almeno a me, per me è stato un balsamo al cuore anche sentire, no, fare questa condivisione. Ecco, mi auguro lo possa essere stato per ciascuno di voi. Ci diamo un altro appuntamento, non mi ricordo più la data esatta, è l'ultimo martedì di 22 febbraio, grazie, suggerito,
è il compleanno della Monica.
Ecco perché si ricordava la data. Va bene.